mettiamo il pulpito al centro nuovamente, centriamolo. Vi invito ad aprire la Bibbia nel libro di Geremia. Geremia, capitolo 7. Stiamo facendo un breve percorso su questo libro così importante nell'Antico Testamento, eppure sono convinto così poco conosciuto da noi, poco frequentato, no? Perché sono libri che in qualche modo, no, ci danno qualche timore, no? ci spaventano, un po' per la dimensione forse, per i capitoli, anche per il linguaggio, a volte non, apparentemente non così semplice, non così diretto. Geremia 7 ci parla della forza di un sermone, della forza della predicazione, della potenza dell'annuncio. Ora, fratelli, quello che per Dio è importante, quello che per Dio determina la vita di un popolo, la vita di una nazione, non è quello che si decide o si discute nel Parlamento. Ciò che determina la vita di un popolo, la sua statura morale, la sua forza, la sua stabilità, non è neanche quello che succede nelle piazze. Nella visione della parola di Dio, ciò che determina la salute, il benessere, la forza, la lungimiranza, la visione di un popolo, è ciò che si predica nel pulpito. La centralità della sua parola, della parola di Dio, è talmente forte in tutta la scrittura, no? Che noi spesso dobbiamo fare i conti con una dimenticanza ricorrente. Noi pensiamo che alla fine la parola di Dio sia in qualche modo marginale o periferica, no? Possa in qualche modo accompagnare qualcos'altro. Invece no, pagina dopo pagina, libro dopo libro, versetto dopo versetto, la parola di Dio ci ricorda che è centrale, perché è ciò che Dio ha detto, è quello che Dio dice, è più importante di ciò che io e te pensiamo, o di ciò che gli altri possono dire o immaginare di dire. Quindi l'invito, in modo molto diretto, è proprio questo, no? Riacquisiamo con Geremia questa centralità della parola del Signore, questa potenza della parola del Signore, no? C'è un fuoco dentro di me, dice il profeta Geremia, no? Un fuoco che non riesco a spegnere se io non parlo, se io non annuncio, se io non sono oracolo della parola del Signore. Se io non la metto davanti a voi, io sto perdendo di vista la mia visione, la mia vita. È inutile tutto ciò che io faccio. E io mi chiedo, fratelli, qual è la centralità della parola di Dio nella nostra vita come credenti, come cristiani, ma anche nella nostra vita come Chiesa. Spesso, no, la nostra preoccupazione, come dire, si fa prendere, sorge per altre situazioni. Spesso la centralità della parola di Dio è offuscata dalle nostre difficoltà relazionali. Quanto è vero, spesso, no? Non siamo lì pronti, no? Ci allontaniamo quasi dalla fonte che può nutrirci, perché magari c'è qualche cosa di non risolto, qualcosa che non riusciamo a gestire. Oppure spesso la nostra passione per la parola di Dio è in qualche modo smorzata, no? Da una vita disordinata, perché non riusciamo, no, a ordinare la nostra vita, a disciplinarci in modo tale, no, da abbeverarci continuamente dalla sua parola. E quando questo accade, oppure perché siamo frastornati, siamo in qualche modo conquistati, no, dalle tendenze, dalle idee che ci sono attorno a noi, e pensiamo che, come dire, che la modernità, ciò che si dice oggi, ciò che gli altri dicono, sia più importante di ciò che Dio ha detto e continua a dire, no? E quando questo accade, no, ci indeboliamo, diventiamo deboli, fragili, no? Incominciamo a incurvarci su noi stessi, no? E perdiamo la luce, la luminosità, la fragranza del Vangelo. Allora l'invito questa mattina è che con Geremia, no, riacquisiamo questa centralità della parola di Dio, non permettere a niente, alle tue impressioni, ai tuoi sentimenti, no, alla tua empatia, di impedirti di abbeverarti continuamente dalla parola di Dio. Perché se non è la verità che ti nutre, che ci nutre, cos'è che ci può dare speranza? E qual è la cosa che può darci un orizzonte stabile? Geremia 7, ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Fermati alla porta della casa del Signore e là proclama questa parola. Ascoltate la parola del Signore, voi tutti uomini di Giuda che entrate per queste porte, per prostrarvi davanti al Signore. Così parla il Signore degli eserciti, così parla il Dio di Israele. Cambiate le vostre vite e le vostre opere. E io vi farò abitare in questo luogo. Non ponete la vostra fiducia in parole false. Non dite, questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo, se non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io allora vi farò dimorare in questo luogo, nel paese che allora diedi ai vostri padri per sempre. Ecco, però, voi mettete, dice Geremia, dice il Signore, voi mettete la vostra fiducia in parole false, che non giovano a nulla. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, e giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, e poi venite a presentarvi davanti a me, in questa casa sulla quale ho invocato il mio nome. Voi dite, siamo salvi, e perciò commettete tutte queste abominazioni. È forse agli occhi vostri una spelonca di ladri, questa casa sulla quale è invocato il mio nome? Ecco, tutto questo io l'ho visto, dice il Signore. E poi, verso 16, tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esaudirò. Non vedi ciò che fanno nella città di Giuda, nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo, cioè a un idolo, e per fare libazioni ad altri dei, per offendermi. È proprio me che offendono, dice il Signore. Non offendono essi loro stessi e la loro vergogna? Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, la mia ira, il mio furore, si riversa su questo luogo, sugli uomini e sulle bestie, sugli alberi della campagna, sui frutti della terra. Essa consumerà ogni cosa e non si estinguerà. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Aggiungete i vostri sacrifici ed olocausti e mangiatene la carne, poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quanto li feci uscire dal paese dell'Egitto circa olocausto e sacrifici. Ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce. Sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio. E invece di andare avanti, si sono voltati indietro. Dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese dell'Egitto fino a oggi, Io vi ho mandato tutti i miei servi e i profeti, e li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino, ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio. Hanno irrigidito il collo e si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Che prospettiva che ha Geremia. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore e del suo Dio e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno dalla loro bocca. Raditi i capelli e buttali via, spanti sulle alture un lamento, poiché il Signore rigetta e abbandona la generazione che è divenuta oggetto della sua ira. E poi, al capitolo 8, alcuni versetti, primi tre, in quel tempo, dice il Signore, si toglieranno dai loro sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei suoi profeti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme, e le si esporrà davanti al sole, davanti alla luna, davanti a tutto l'esercito del cielo che essi hanno servito, hanno seguito, hanno consultato e davanti a cui si sono prostrati. Non si raccoglieranno, non si seppelliranno, ma saranno come letame sulla faccia della terra. La morte sarà preferibile alla vita per tutto il residuo che rimarrà di questa razza malvagia in tutti i luoghi dove li avrò scacciati, dice il Signore. Cari fratelli, il testo è un testo lungo, però sicuramente molto efficace. Geremia deve annunciare, deve predicare, deve annunciare la parola di Dio a un popolo che non vuole ascoltare. Immaginate, il Signore glielo dice, tu dovrai sforzarti di fare questo, dovrai metterti nella condizione, dovrai essere lì pronto, devi dire le cose che io ti ordino di dire, però sappi che non ci sarà nessun audience, nessun interesse, nessuna passione per le cose che dice. E Geremia è un uomo, è un ragazzo che vuole essere fedele a quello che il Signore dice. Allora ci sono alcune cose che vengono fuori da questa lettura. Io direi che possiamo raggrupparle per aiutarci un po' nell'ascolto e nella comprensione in tre cose. Qua il Signore sta dicendo al suo popolo, c'è un problema, questo problema genera delle conseguenze, e le conseguenze sono bruttine, però non ci si ferma qui, non ci si ferma al problema e alle conseguenze. Poi c'è una terza cosa che il Signore dice, io ti offro una soluzione, io ti offro una via di uscita, io ti offro una possibilità di recupero e di ricostruzione. Allora guardiamo un po' quali sono queste tre cose, sono molto semplici. La prima cosa che il Signore dice è c'è un problema. E qual è questo problema? È un problema molto chiaro, agli occhi di tutti. Guardo il verso 3 qual è questo problema. L'invito è a cambiare le vostre vite, le vostre vie e le vostre opere, E il verso 4 dice, non ponete la fiducia in parole false. Qual è il problema del popolo di Dio quando Geremia dice questo sermone, quando è che lo ha pronunciato? È un problema semplice, che il popolo si comporta, vive una vita che non va nella direzione giusta. Quindi l'invito al verso 3 è cambiate le vostre vie. Allora, letteralmente, nell'ebraico, qua sarebbe riformate la vostra vita. Cioè l'invito è prendi la tua vita, considera quello che stai facendo, le tue azioni, il tuo stile di vita, il tuo atteggiamento, dov'è il tuo cuore, dov'è la tua mente, e cambiala. Quindi questo è il primo, è un aspetto di questo grande problema, ma poi c'è anche un altro aspetto che è subito quello che dice il verso 4, Perché c'è questo problema? Perché devono cambiare la loro vita? È perché tutto questo è la conseguenza di ciò che in realtà dice il verso 4, perché voi avete messo la vostra fiducia in parole false. Verso 4. Poi, verso 5, spiega, ma se cambiate veramente la vostra via, le vostre vie, le vostre opere, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue in questo luogo, se non andate per vostra sciagura dietro agli altri, ad altri dei, allora io. Quindi il problema è un problema molto serio. La diagnosi che il Signore fa del suo popolo è questo. Inizia a fotografare lo stile di vita, no? Com'è la direzione della vita del suo popolo. Allora dice, guardiamo un po', quali sono le aspettative, quali sono le azioni, quali sono i comportamenti, quali sono le relazioni, quali sono gli investimenti, qual è la dedicazione che questo popolo ha, no? E Dio dice, se io guardo la vostra vita, vedo che c'è un problema, dovete cambiare la vostra vita. Cioè, il primo problema che emerge subito è un problema di tipo etico, morale. Il popolo di Dio non si comporta bene. Il popolo di Dio qui vive una vita che non è coerente col suo essere popolo di Dio. Ora, guardate un po' però, non si ferma qui, non è solo, come dire, intimistica la cosa. Non è perché io non mi comporto bene, perché ho dei cattivi pensieri, questo anche, no? Però, quale dice? In che senso il popolo di Dio non si comporta bene? A me piace molto questa praticità, questa operatività che ha la Bibbia, no? Dice, beh, non vi comportate bene, no? Voi c'è un problema nella vostra vita. Guarda il verso 5, perché? No, perché avete un problema con la giustizia. Cioè, voi avete un problema con la giustizia. Non, in che senso abbiamo un problema con la giustizia? Bene, perché le vostre relazioni, verso 5 lo dice, gli uni con gli altri non sono delle relazioni giuste. Cioè, il criterio della giustizia, il criterio della correttezza, il criterio della trasparenza, il criterio della verità, non è un criterio che caratterizza le vostre relazioni. Non è anche il criterio della compassione. Verso 5, no? Gli uni verso gli altri c'è un problema. È un problema etico del popolo di Dio. Cioè, come il popolo di Dio vive le relazioni, è un problema morale. Non è una cosa secondaria. È un problema che impatta la loro vita spirituale. E subito dopo continua, no? Se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, questo significa non soltanto avere, no, come popolo una correttezza nelle relazioni, no, e anche una voglia di costruire assieme delle relazioni, no, solide, no, e benevole, per la gloria di Dio, ma non è soltanto questo. Poi dice, in realtà, no, voi non soltanto non costruite delle relazioni, no, quindi le fuggite da esse piuttosto, no, vi disimpegnate nei rivoli, no, che questo mondo offre, no? Piuttosto che fare questo, dice il verso 5, no, voi avete un atteggiamento ancora più pericoloso verso gli ultimi, verso le persone deboli, verso le persone più fragili, verso le persone che soffrono, verso le persone che sono indifese. Guarda cosa dice, no? Opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova. Cioè vuol dire, quello che sta dicendo il Signore qui è proprio questo. Le vostre relazioni, voi avete un problema etico in questo, no? Non avete abbastanza attenzione per gli ultimi, per le persone che soffrono. Siete troppo interessati, forse, al vostro benessere, alla vostra condizione. E magari se c'è una persona, se c'è uno straniero che viaggia vicino a voi, nella vostra prossimità, se c'è invece qualcuno che soffre, un orfano, o una vedova, no? Fate finta di nulla. Ora, questo non è un discorso politico, fratelli, no? Perché spesso, purtroppo, è facile degenerare, no? In un approccio, come dire, più ideologico in questo, no? Però fatemi dire che è molto triste, no? Ad esempio, avvicinarsi ai social e vedere manifestata nei social, no? Piuttosto che la compassione del popolo di Dio verso gli ultimi, no? Una feroce rabbia. E io mi chiedo, ma quali sono i criteri? Qual è la bussola che guida la nostra vita, la direzione della nostra vita? Dov'è la nostra passione per gli ultimi, per gli stranieri, per gli orfani, per le vedove? per chi non può dare nulla in cambio. Ma non è questo ciò che Gesù ci ha insegnato. Invece spesso ci arrocchiamo in chissà quali pretese. Allora, certo, non è, no? C'è una grande discussione, no? Ma il cristiano è di destra o è di sinistra? Non è né di destra né di sinistra. Un cristiano vero, autentico, biblico, guardate, fatemi dire questa cosa, sarà troppo progressista per i conservatori e troppo conservatore per i progressisti. È chiaro che noi siamo, come dire, contro l'aborto, per la difesa della vita, senza se e senza ma allo stesso tempo è chiaro che un cristiano è per la giustizia, per la difesa degli ultimi, no? Per la difesa di chi è straniero, di chi è orfano, di chi soffre. E queste due cose devono stare assieme. E io spesso mi chiedo, no? Dov'è finita una voce autenticamente cristiana nello scenario contemporaneo? Ecco, dice, questo è un problema, dice Geremia, no? Il primo aspetto del problema è un problema di tipo etico, morale, non puoi ignorarlo. Perché, se dice qua Geremia, se voi continuate a vivere in questo modo, non godrete, non potete gioire della vita che il Signore vi dà, del posto dove il Signore vi chiama. Però c'è un problema, come dire, che viene subito dopo, ma che è accanto a questo, no? Dice il verso 4, il problema non è solo di tipo morale, il problema è anche di tipo teologico, verso 4. E qual è questo problema di tipo teologico? Che il popolo di Dio ascolta delle parole false. Guardate, no? Cos'è una parola falsa? È ogni parola che non è parola di Dio. Ed è stranissima questa cosa. Cioè, guardate il paradosso che spesso succede nella nostra vita. Ci nutriamo molto poco della parola di Dio, però non è che stiamo a digiuno. Riempiamo la nostra vita con altre parole. La filosofia contemporanea, la psicologia contemporanea, le sciocchezze che andiamo a leggere a destra e a manca, no? No? Oppure ciò che dicono gli altri, no? E perdiamo di vista. Sono altre parole. Allora, questo è un problema molto serio, perché dice, se voi ascoltate altre parole, state rovinando la vostra vita, andate dietro ad altri dei. Allora, il primo check che io vi invito me stesso e invito ognuno di voi. Facciamo un bilancio, un bilanciamento, no? Com'è la nostra vita, fratelli? No? Com'è l'aspetto... Qual è l'aspetto morale, no? Che in qualche modo è così luminoso da attrarre altri all'Evangelo? Da mettere in discussione gli atei e gli agnostici della nostra società nel dire, ma come faccio io a non credere in Dio quanto queste persone, no? Invece, guarda che belle che sono, quello che fanno, come vivono. Oppure sono come queste persone qua che ascoltiamo altre parole, no? Coltivano altre voci, no? Altri pensieri, piuttosto che nutrirsi dalla parola del Signore, andiamo dietro a chissà quali idee. È tristissima questa cosa. Sapete, nei secoli la Chiesa ha avuto un risveglio, no? Quanto due cose sono, come dire, no? Coincidono. Però la prima è sempre un ritorno alla parola del Signore. Una passione per recuperare completamente l'intera verità della Bibbia. E quando questo accade, lo Spirito di Dio viene e sostiene questo risveglio. Non ci può essere un risveglio spirituale, un rinnovamento spirituale, un recupero spirituale, se prima non c'è una solida passione per la parola di Dio. E io per questo, fratelli, mi chiedo, ma se questo è vero, come facciamo a ignorare regolarmente, no? Le possibilità dove si studia la Bibbia assieme. Spiegatemi. Com'è possibile che lo studio della parola di Dio, no? Sia diventata una delle cose, come dire, più difficili da organizzare, no? Nelle comunità cristiane. c'è qualcosa che non funziona. Può essere un problema di compatibilità con l'orario, no? Così derimente, così grave, tale, no? C'è qualcos'altro, fratelli. E la cosa strana è che tutto questo però era confezionato con un atteggiamento, guardate il verso 4, con un atteggiamento molto pretenzioso. Allora, il popolo di Dio non soltanto aveva un problema morale, non soltanto ascoltava altre voci, però confezionava il tutto con l'arroganza della persona religiosa, che dice, verso 4, questo è il Tempio del Signore, questo è il Tempio del Signore, questa è la casa del Signore, io sono a posto perché comunque non vado nella casa del Signore, perché vivo una vita religiosa, verso 4. Capite come vanno le cose? Tu hai queste due debolezze, questo problema è grosso, e questo grosso problema è confezionato, no? Con un fiocco religioso, no? È sempre così. La religiosità cresce sempre di più quanto manca la base. E il Signore dice, non illudetevi così facilmente, no? Il Tempio non vi garantisce nulla. Ora, sapete cos'era il Tempio per il popolo di Dio? Qui c'era da almeno 300 anni. Il Tempio, no, c'era stato un investimento incredibile, morale, spirituale, economico. Il Tempio rappresentava, no, in modo visibile la benedizione, la presenza di Dio in mezzo al popolo. No, il Tempio era il luogo dove Dio era. No? Per cui loro erano convinti che salvaguardare la fisicità del Tempio, le mura del Tempio, fosse sufficiente per garantire loro benessere spirituale. Quindi non importava come si comportavano, non importava la vita, come si svolgeva la vita quotidiana, l'importante è che avevano il Tempio e che loro lo frequentavano. E questo è un problema. Ed è un problema che esiste ancora oggi, fratelli, che si chiama nominalismo. Si chiama nominalismo cristiano. Cioè, vuol dire, quando tu dici di appartenere, di essere un cristiano, non perché hai fatto una scelta, una decisione, non perché hai maturato una convinzione, hai dedicato la tua vita a, ma perché in qualche modo hai una tradizione da seguire. Hai un tempio da frequentare, soprattutto in certe occasioni, no? Questo è il grosso problema del nostro paese. No? L'85% degli italiani si definisce cattolico e cristiano. L'85%. Per quale motivo? Perché c'ha una struttura dove andare, c'ha delle mura da frequentare, un tempio a cui partecipare, no? Senza che questo significhi conoscenza della parola di Dio, senza che questo significhi vita rinnovata e trasformata dallo Spirito di Dio. Però questo non è solo un problema cattolico, questo è un problema anche evangelico. Esiste anche il nominalismo evangelico. Cioè, uomini e donne che si dicono cristiani nati di nuovo, no? E che vivono la vita della Chiesa, no? Allo stesso modo, come se il Tempio in qualche modo garantisse chissà cosa, una forma di neosuperstizione, una nuova forma di paganesimo evangelico. La vita può essere non trasformata, no? Tu puoi continuare a credere a delle parole false, però l'importante è che hai la scatolina che ti accoglie. Ma non va bene. Perché qua il Signore dice, non vi illudete, voi potete dire, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Potete ripeterlo all'ennesima potenza, ma se non c'è vita in te, se non c'è la vera vita, se non c'è la nuova nascita, se non c'è un cuore trasformato dal Signore, non serve assolutamente a nulla. Ecco il problema. Geremia parla, individua questo, è un problema, guardate, sembra fare una fotografia, no? Più che, come dire, con una attenzione più che giornalistica, è la descrizione della condizione spirituale, forse nostra, forse mia, forse tua. La tua moralità, la tua vita, come stai camminando nel Signore, quali sono le vie, i passi che fai e quali sono le parole che ascolti? Chiediti, e come vivi l'appartenenza al popolo di Dio? E dice, e questo è un problema perché si ha delle conseguenze molto, molto serie. Dal verso 16 al verso 26 ci parla un po' delle conseguenze di tutto questo. Con tale confusione, il popolo di Dio, sapete cosa fa? Inizia a sviluppare una spiritualità parallela. No? Cosa significa spiritualità parallela? Significa che non è che loro non hanno più questa tendenza verso Dio, no, ma iniziano a organizzare le cose come loro meglio vogliono. No? E guardate cosa dice, guardate il verso 17, no? Con una semplicità tale, no? Si fanno conquistare dalle ideologie, dai pensieri, dalle bugie del mondo. Guarda il verso 17 cosa dice. Non vedi quello che fanno nella città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? Quello che sta succedendo, dice, no? È questo. I figli, cioè i bambini stessi, piuttosto che essere protetti, vanno in giro a raccogliere la legna. I padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e dare libazioni ad altri dei per offendermi. Sembrerebbe quasi un quadretto da mulino bianco, no? Guardate che bella immagine, no? No, se ci fermassimo qui, no? Immagino che secondo gli standard della società contemporanea questo sarebbe un coinvolgimento familiare, una famiglia sana e felice che contribuisce ad un'attività religiosa tutta assieme, però a un'attività pagana. I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina, però il mulino bianco diventa un mulino sporco, impuro, perché offrono focacce alla regina del cielo. Sapete cos'è che facevano? Facevano quello che ancora oggi si fa in alcune zone del sud Italia, no? Che noi spesso, come dire, raccogliamo come, no? Cose folcloristiche, ma non sono cose folcloristiche, queste cose non sono mai semplicemente folcloristiche, no? Si prepara del cibo, no? Per l'idolo di turno, per il santo di turno, no? Ed è una cosa, no, così piacevole, perché magari accanto c'è anche la festa con la banda che suona, ed è un'occasione per passare una serata diversa. Invece la fotografia che la parola di Dio dà non è una fotografia così serena, no? Loro fanno queste cose, guarda il verso 18, per offendermi. Cioè queste cose offendono il Signore. Cioè tutta quella religiosità superstiziosa, folcloristica, no? Idolatrica, è un'offesa a Dio. E, no, e il popolo di Dio non può partecipare a queste cose perché offendono loro stessi ed è a loro vergogna. E il Signore dice, verso 20, così parla il Signore, la mia ira, il mio furore si riversa su questo luogo. Io sono basito, fratelli, a volte, da quanto vedo giovani e meno giovani che magari per scherzo iniziano, no, a frequentare o a interessarsi di oroscopi o di onomastici. Ma stiamo scherzando? Sapete che queste cose sono, oltre a essere completamente false e inutili, no, ma aprono, sono delle porticine spirituali. O a cose varie, ma non esiste. Non sono cose innocue, sono cose pericolose. Cioè tutto ciò che ha a che fare con una spiritualità deviata e deviante dalla parola di Dio ti espone a dei rischi enormi. Per questo dobbiamo attaccarci alla parola di Dio, che lo scudo è invincibile. Vuoi conoscere il tuo futuro? Ah, io lo conosco quale sarà il mio futuro. Sarà un futuro glorioso, eterno, sicuro, perché saremo alla presenza di Dio, accada ciò che accada. E lo vedo, ma lo vedo anche con tante nuove forme, no, di neopaganesimo medico. Fratelli, stiamo attenti. Usiamo il discernimento del Signore. Queste cose non sono banali, no? E dice, guardate, voi state, no, i vostri sacrifici, anche i vostri sacrifici sono sacrifici errati, sono sacrifici sbagliati. No? Dice, guardate il verso 22, io vi ho fatto uscire dall'Egitto, no? E vi ho detto, no, che quando vi ho fatto uscire non servivano né olocausti né sacrifici, verso 22, ma piuttosto vi comandai questo, ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo, e camminate in tutte le vie che vi ho prescritto affinché siate felici, semplice. Prima Samuele 15, 22, perché questo è l'errore del popolo di Dio lì. Ha scambiato l'obbedienza con il sacrificio, no? E piuttosto che obbedire al Signore, perché obbedire al Signore è costoso, eh? Obbedire al Signore significa, Signore, tu hai l'autorità, io no. Hanno incominciato a sviluppare un sistema di sacrifici, perché pensavano che con il sistema dei sacrifici loro potessero accattivarsi la volontà di Dio. E hanno inventato dei sacrifici. Tant'è che si arriva, se voi andate, no, esempio, vi dico a che punto arrivano, a un certo punto in seconda re al verso 21, al capitolo 21, vediamo se lo trovo. Ecco, verso 5, questo è qualcosa che accade sotto un re di Giuda, sotto Manasse. Pensa un po' a che punto arriva il popolo di Dio. E costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa del Signore. Fece passare suo figlio per il fuoco, si diede alla magia e agli incantesimi e nominò degli evocatori di spiriti e degli indovini. E si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Questo succedeva in Israele. Si inventavano sacrifici, riti, perché pensavano che in qualche modo potessero garantire, no, successo, benessere. Ma attenzione, senza questo rinnegare Dio, perché costruivano gli altri altari, gli altari delle divinità pagane, li costruivano accanto, no? Capite? Era questa l'attenzione. E il Signore dice no. Il Signore dice no qua. Guardate, dice, no? Vale, io non voglio sacrifici. Prima Samuele 15, 22. Voglio obbedienza. Voglio che voi obbediate alla mia parola. Voglio che voi obbediate alle mie indicazioni. Voglio che voi siate obbedienti. Un popolo che riconosce l'autorità di Dio sopra ogni cosa. E io penso che questa sia la sfida anche per noi, fratelli, no? Il Signore vuole obbedienza, non sacrificio. Il Signore vuole obbedienza, vuole che io e te, no, diventiamo un popolo obbediente, allineato alla sua volontà, no? Che riconosce la sua supremazia su ogni cosa e che fa quello che dice, non si inventa di fare altre cose. Per questo nell'adorazione è fondamentale che ci sia coerenza. Per questo nell'adorazione, nel culto cristiano, nel servizio cristiano, noi non abbiamo la libertà di inventarci le cose che vogliamo. Dobbiamo stare lì, fermi, nel principio dell'obbedienza. E l'estremo di tutto questo, in Geremia 7, è che loro arrivano anche, no, a sacrificare dei figli, i loro figli. No? Se voi guardate Geremia 7, no? Verso 31, hanno costruito degli alti luoghi di Tofet. Sapete cos'è Tofet? Tofet è un colle, nella parte sud-est di Gerusalemme. È quello che nel Nuovo Testamento è chiamato Genna. Capite? Erano lì, no? Lì in questo colle, vanno lì e iniziano. Guardate cosa fanno, verso 31, a bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie. Cioè, loro usano la città santa, il luogo santo di Dio, no? Il colle, no? Per fare queste cose, per farla diventare valle del massacro. Il Signore, nei versi successivi, manifesta la sua ira e la sua rabbia verso tutto questo. Però è un ammonimento molto forte anche per noi, fratelli. È un ammonimento molto forte anche per noi. Io vorrei, come dire, avviarmi alla conclusione questa mattina e dire che ci sono alcune cose che ci dice. Vorrei dire due cose che ci sottolinea in sintesi questo testo. La prima cosa è di stare attenti alla dottrina e alla teologia corrotta. State attenti, stiamo attenti. La corruzione della teologia, la corruzione della dottrina è pericolosa. Queste sono cose che non sono innocue, sono cose che avranno un impatto devastante nella nostra vita e nella vita degli altri e del popolo di Dio. Una delle cose che come cristiani dobbiamo sempre fare è lottare per la verità, costi quel che costi, anche se a volte è poco empatico, anche se a volte è poco coinvolgente, anche se a volte, come dire, no, si scontra con i nostri sentimenti o con le nostre percezioni sentimentali. Lotta per la verità, perché questo ti darà garanzia di stabilità e di successo. La corruzione della verità è un rischio. Vi ricordate Stefano? Quando Stefano in Atti 7 predica e sfida la dottrina del Tempio, no? I sentimenti del popolo furono, come dire, aizzati in modo improvviso e incominciarono, no, a gettare delle pietre su di lui. Lì c'è lo scontro della passione per la verità verso la confusione dell'emozione e dei sentimenti. Stefano è stato fermo nella verità. Quindi stiamo attenti alla corruzione. Studiamo la parola di Dio, frequentiamo, cerchiamo occasioni dove noi possiamo formarci di più nella parola di Dio. Liberiamoci dal falso clericalismo che la parola di Dio deve essere approfondita soltanto dagli anziani, e da pochi altri, no? La parola di Dio è per tutti, e io e te dobbiamo essere come i cristiani che si riunivano a Berea, controllavano, verificavano, leggevano, avevano la parola di Dio sotto gli occhi. Quindi stiamo attenti per la nostra vita e per la nostra Chiesa ai rischi di una teologia corrotta, no? E l'altra cosa che ci dice questo testo è attenzione anche all'adorazione. Quanto adori il Signore, quanto servi il Signore, nel servizio del Signore, nella lode del Signore, più che le azioni, più che i riti, più che i sacrifici, vale l'obbedienza e un cuore consacrato al Signore. L'obbedienza vale più del sacrificio. Però questo testo ci dice anche qualcos'altro. Ci dice che noi dobbiamo liberarci, no? Dai cliché religiosi, dal dire come facevano qua, siamo salvi tanto, non so se lo avete letto, no? Siamo salvi e quindi possiamo vivere come vogliamo, andiamo al Tempio, abbiamo il Tempio, abbiamo la nostra religione, no? Quindi non ci può capitare più niente. Signore, ci liberi da questi cliché religiosi, no? Perché non funziona così, no? Perché ci liberi da un tradizionalismo, da un nominalismo cristiano, da una vita cristiana dove viene persa la passione per la verità e per la santità di Dio e diventiamo, come dire, rutinari, senza più la vita in noi. No? Non serve essere membri di chiesa battezzati, no? Se poi, no, a questo non segue una vita consacrata al Signore. Liberiamoci da questi cliché. E il testo ci dice però anche un'altra cosa. Ci dice come nello sviluppo di questa perversione il popolo di Israele in Geremia 7 arriva a maltrattare i bambini, a maltrattare i propri figli. Usano i loro figli in modo indegno e indecoroso. Li usano come strumenti, come oggetto per il sacrificio. E accade sempre in questo modo, no? Quanto noi non riusciamo a valorizzare, a proteggere, a far crescere, no? Ad amare gli ultimi, a iniziare dai nostri piccoli, qualcosa di orribile sta per iniziare nella nostra vita e nella nostra società. E questo è quello che accade qui. No, bruciano i loro figli, sono convinti che questa cosa no, soddisfi il Signore. Pensa un po' che perversione, e pensa un po' che grande responsabilità noi abbiamo nell'investire in modo deciso nelle generazioni successive, nei nostri piccoli, nei nostri figli, nel fare in modo che piuttosto che essere oggetto di sacrificio siano uomini e donne che presto fioriscano alla gloria di Dio per il suo servizio. Però voglio chiudere con una nota di speranza, fratelli, ed è questo Tophet. Questo Tophet non è distante da un altro colle. Eh sì, questo Tophet non è distante da un altro colle, che non si chiama Tophet, si chiama Golgota. Ed è un altro colle a Gerusalemme, dove, mentre, guardate un po' la straordinaria potenza di Dio, Mentre a Tophet, no, il popolo di Dio sacrificava i propri figli, no, per le divinità pagane, e Dio giudicava, al Golgota, Dio sacrifica suo figlio per sostituirsi a me e a te. Tophet punta al Golgota, quel colle punta a Gesù Cristo. Perché se io e te abbiamo bisogno di recupero, di rinnovamento, di una vita nuova, di una vita diversa, di una vita che sia segnata dalla grazia e dalla benevolenza di Dio, se abbiamo bisogno di una nuova passione, di un nuovo cuore, se abbiamo bisogno di una nuova determinazione, se abbiamo bisogno della grazia, della salvezza, della vita eterna, allora dobbiamo guardare non a Tophet ma al Golgota, a Dio che ha sacrificato suo figlio affinché io e te non dovessimo più soffrire e pagare per il nostro peccato. E allora questa mattina io voglio ricordarti questo, come con Abramo, Genesi 22, arrivano lì nel monte, bello ricordate, era pronto, Dio ha provveduto un sacrificio. E Dio fa sempre così, no? Dio ci ha fornito, ha provveduto per me e per te, un sostituto eterno, un sostituto perfetto, che può recuperare la nostra vita, può fortificarci, può darci una speranza nuova, diversa, e può offrire un inizio eterno. Allora io questa mattina ti invito a non fermarti, no, alle false parole, a non fermarti, no, soltanto all'invito a riformare la tua vita, verso 3, verso 4, ma ti invito a guardare al Golgota, perché è l'unico sguardo, no, lì che può davvero darci una vita, una speranza nuova. Gesù è lì, e Gesù è pronto ad accoglierci. Lui è morto per me e per te, come sostituto, come sacrificio. Noi non abbiamo più bisogno di fare nessun altro sacrificio, non abbiamo più bisogno di sottometterci a nessun rito, dobbiamo soltanto crederti e affidarci a Lui, con i nostri problemi, con le nostre difficoltà, con le nostre limitazioni, con le nostre crisi, fare come quel ladrone accanto a Lui, no? Signore, eccomi. Vogliamo abbassare il nostro capo questa mattina. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola e chiediamo, Signore, che davvero noi possiamo non fermarci a Tophet, mandare al Golgota. Io ti chiedo, Signore, affinché piuttosto, Signore, che essere intrappolati, no, nell'agenda dei sacrifici umani, delle opere, che chissà dove ci portano, noi possiamo abbracciare Gesù, andare al Golgota ed essere da Lui liberati, rinnovati e rigenerati. Aiutaci, Signore, a vivere, Signore, questa prospettiva. E aiutaci, Signore, a non correre e a liberarci dai rischi che la Tua parola ci ha indicato questa mattina. Aiutaci, Signore, a essere un popolo deciso, stabile, che onora la Tua parola e che vive con la consapevolezza di avere un privilegio unico, di essere il popolo che Tu chiami e il popolo a cui Tu parli. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.